Ad alta voce, Paola Pitagora legge Revolutionary Road di Richard Yates. Decima puntata.
A Shep Campbell piaceva lucidarsi le scarpe. Era una passione che gli era stata trasmessa sotto le armi. Era reduce di 3 campagne combattute con una famosa divisione di paracadutisti. E anche adesso, benché le scarpe da borghese dessero assai meno soddisfazioni dei pesanti stivali militari di un tempo, l'acre odore del lucido e l'energia che doveva metterci suscitavano vivi ricordi dell'esprit du corps. Mentre spazzolava, cantava un vecchio motivo swing per grande orchestra, alternando le parole rauche della canzone a suoni emessi a labbra molli e occhi socchiusi, a imitazione degli ottoni, e di tanto in tanto fermandosi per bere una sorsata dalla lattina di birra deposta sul pavimento ai suoi piedi. Poi drizzava la schiena, si grattava le ascelle ingiallite della maglietta e si concedeva un lungo e soddisfacente rutto. «A che ora vengono i Wheeler, bambola?» chiese alla moglie che si stava studiando con aria intensa nello specchio sopra il tavolo da toiletta ornato di stoffa tutta arricciature. «Alle 8:30, amore!» «Gesù!» fece lui. «Se voglio farmi una doccia, è meglio che mi dia una mossa!» Socchiudendo gli occhi, arricciò le dita dei piedi nella scarpa destra per vedere se brillava abbastanza. Poi tornò a chinarsi, schioccò lo straccio e si diede a lavorare sulla sinistra. La stolida espressione campagnola che gli velava il volto mentre lavorava ormai era solo occasionalmente propria di Shep Campbell. La riservava ai momenti in cui si puliva le scarpe o cambiava le gomme della macchina, ma costituiva pur sempre le vestigia di una forza che un tempo l'aveva dominato completamente. Per anni, ragazzo prima e adulto poi, aveva soprattutto desiderato essere insensibile e maleducato, tenere testa ai ragazzi, agli uomini astiosi, i cui sogghigni, veri o presunti, avevano funestato la sua infanzia, negare con uno sforzo di volontà quelle che per lungo tempo erano state le realtà più vergognose della sua esistenza. Il fatto di essere stato cresciuto in una serie di attici e di edifici aristocratici dalle parti di Sutton Place, istruito da precettori col permesso di giocare con gli altri bambini solo sotto lo sguardo sorridente di un'istitutrice inglese o di una mademoiselle francese, e il fatto che sua madre, divorziata e ricca, avesse insistito fin quando aveva avuto 11 anni a vestirlo ogni domenica con deliziosi kilt di lana scozzese usciti dalla vetrina di Bergdorf Goodman. Qualunque cosa al mondo potesse anche vagamente essere connessa con ciò che sua madre definiva raffinato o carino, era anatema per Shep Campbell in quegli anni di formazione, e al sommo dei suoi desideri stava tutto ciò che la madre definiva volgare. All'arrivo del 18° compleanno, lanciando gioiose urla da selvaggio, si era arruolato nei paracadutisti, deciso a farsi valere non solo per una notevole dose di coraggio, ma per quell'altro attributo che tanta stima gode tra i soldati e che consiste nell'essere un figlio di puttana con le palle. Riuscì bene sotto tutti e due gli aspetti, e la guerra sembrò non fare altro che rendere più precise le sue aspirazioni. In seguito gli parve del tutto logico rispondere con un'alzata di spalle alle preghiere e alle lacrime della madre che voleva mandarlo a Princeton o a Williams per iscriversi invece per conto suo a un politecnico di terzo ordine del Middle West, a spese dell'esercito, aveva sempre spiegato, come se il semplice sospetto che potesse avere mezzi propri bastasse a rovinargli la reputazione. Là, sonnecchiando durante le lezioni in giubbotto di cuoio o andandosene in giro di notte con un poco raccomandabile branco di altri duri della scuola, ringhiando il suo disprezzo nutrito di birra per ogni sia pur minimo accenno alle arti liberali, apprese il mestiere inequivocabilmente maschile, inequivocabilmente piccolo borghese dell'ingegnere meccanico. E fu lì che trovò sua moglie, tenera e adorante impiegatina dell'economato dell'istituto, e divenne padre del suo primo figlio. E fu solo parecchi anni più tardi che in lui cominciò la grande reazione. Quello che accadde allora, e Shep Campbell l'avrebbe più tardi chiamato il periodo in cui diedi un po' di matto, fu che si risvegliò all'improvviso e si trovò impiegato in una fabbrica di macchine idrauliche a 150 chilometri da Phoenix, in Arizona. Abitava in una delle 400 casette ammucchiate nel deserto, una identica all'altra, una scatoletta arrostita dal sole, con quattro paesaggi alpini da due soldi incorniciati alle pareti e cinque manuali di ingegneria dai dorsi bruni a riempire la nudità degli scaffali della libreria. Una scatola che ogni sera echeggiava del frastuono della televisione o degli strilli dei vicini che venivano a giocare a canasta. Cominciò a essere ossessionato da visioni di un mondo che avrebbe potuto e dovuto essere il suo, un mondo di intelligenza e sensibilità, che ora nella sua mente era per sempre confuso con la costa atlantica. Là, riteneva Shep allora, se uno andava all'università non era per imparare un mestiere, ma per darsi a una disciplinata ricerca della saggezza e della bellezza. E nessuno che avesse più di 12 anni credeva da quelle parti che queste parole fossero solo per le femminucce. Sulla costa atlantica, vestito di una vecchia giacca di tweed e di un paio di calzoni di flanella, per ore e ore avrebbe potuto passeggiare fra antichi olmi e antiche torri campanarie, chiacchierando con gli amici, e i suoi amici sarebbero stati il meglio della loro generazione. A Shep Campbell non ci volle molto per guadagnarsi alla fabbrica di macchine idrauliche la reputazione di snob. Provava ostilità anche per Millie, che ne fu spaventata. Shep era diventato un lunatico ascoltatore di musica classica e un accigliato lettore di riviste letterarie. Di rado le rivolgeva la parola, e quando lo faceva non era mai con quella vecchia caratteristica mistura di gergo da lazzarone newyorkese e da contadino dell'Indiana che lei aveva sempre trovato tanto carina, ma con un tono di brusca impazienza che somigliava in maniera preoccupante a un accento inglese. Poi, una domenica sera, dopo una giornata che Shep aveva trascorso a bere e a sgridare i bambini, Millie si era trovata in lacrime, rannicchiata col piccolo in braccio tra le urla del marito che le dava della cretina ignorante e, dando un pugno sulla parete, si fratturava tre dita. Di lì a una settimana, ancora tutta pallida e scossa, l'aveva aiutato a caricare abiti e coperte e stoviglie sulla macchina e avevano iniziato il loro polveroso pellegrinaggio verso la costa atlantica. Erano seguiti 6 mesi a New York, durante i quali Shep aveva tentato di capire se voleva continuare o meno a fare l'ingegnere, un periodo che, lo sapeva bene, era stato il più duro dell'intera esistenza di Millie. Ma finalmente lui aveva accettato un lavoro alla Allied Precision a Stamford e si erano trasferiti fuori città, prima in un appartamento in affitto e poi nella casa di Revolutionary Hill, dove l'esistenza di Millie aveva ripreso un andamento normale. Anche per Shep quegli ultimi anni erano stati un periodo di relativa pace, o almeno così sembrava ora, nella luce accesa del crepuscolo di questa bella serata di primavera. Shep si sentiva gradevolmente pieno di agnello arrosto e birra e pregustava il piacere di una serata di buone chiacchiere coi Wheeler. Sì, le cose sarebbero potute andare molto peggio. Verissimo, il lavoro a Stamford, la casa di Revolutionary Hill e la compagnia dell'alloro non erano esattamente quel che si era immaginato nelle sue visioni della costa atlantica giù in Arizona, ma al diavolo. Se non altro, la tranquillità degli ultimi anni l'aveva messo in grado di guardare al passato senza rimpianti. Amore, fece Millie. Lei si volse lenta sullo sgabello imbottito in preda a un pensiero inquietante. Senti, non so, forse ne riderai, ma ascoltami, non hai l'impressione che i Wheeler ci stiano, ecco, snobbando? Ma dai, non essere sciocca, replicò Shep con voce piena di tranquillo buonsenso. Che cos'è che te lo fa pensare?
Non lo so, è una semplice impressione. Voglio dire, lo so che April era seccata per come sono andate le cose con lo spettacolo, ma certo non era colpa nostra, ti pare? E poi, quando siamo stati da loro l'ultima volta, sembrava che tutto, non so. Ti ricordi quando ho cercato di spiegarti come mi ha guardato tua madre quella volta? Beh, quando siamo stati da loro, April mi guardava allo stesso modo. E ora questa storia che si era dimenticata il nostro invito, ma non so. È strano, ecco tutto.
Shep chiuse il barattolo di lucido e lo ripose con lo straccio ben piegato e le spazzole. «Tesoro», disse poi, «è tutto frutto della tua fantasia. In questo modo rischi semplicemente di rovinarti la serata».
«Sapevo che avresti detto così».
Si levò in piedi. Era patetica, un po' sperduta, con indosso soltanto la sottoveste rosa. «Sì, ma è la verità. Su, andiamo, non preoccupiamoci e cerchiamo di divertirci». Le si avvicinò e la strinse per un istante tra le braccia. Ma il sorriso gli si gelò in una smorfia all'altezza dell'orecchio di Millie. Chinandosi sulla sua spalla, aveva avvertito un lieve sentore come di rancido. «Ma sì, avrei ragione tu», stava dicendo Millie, «scusami. Beh, adesso vai a fare la doccia, che io finisco in cucina». «Non c'è fretta», disse lui. «Arrivano sempre con un po' di ritardo. Perché non te la fai anche tu, la doccia, se ti va?»
«No, sono già pronta, devo solo infilarmi il vestito».
In bagno, insaponandosi e strofinandosi sopra pensiero, Shep Campbell si chiese perché mai a volte Millie aveva addosso quel cattivo odore. Non era che non si lavasse abbastanza, ieri sera aveva fatto il bagno, lo sapeva benissimo. Né dipendeva dal ciclo mestruale, se n'era reso conto già da un pezzo. Sembrava piuttosto qualcosa di nervoso, come un'eruzione cutanea o un bruciore di stomaco. Doveva essere semplicemente che Millie aveva la tendenza a sudare più del solito nei momenti di tensione. Ma dovette ammettere, mentre si asciugava tra il vapore, che non era semplice odore di traspirazione. Quello da solo, quant'era vero Dio, poteva anche essere eccitante in una donna. E all'improvviso Shep fu sommerso dal ricordo di quella volta, l'estate scorsa, quando aveva tenuto tra le braccia April Wheeler, quasi completamente ubriaca, sulla pista da ballo affollata, soffocante, della capannina da Vito. E il vestito di April, tutto intriso di sudore, le si appiccicava alla schiena e la tempia di lei scivolava madida sotto la sua guancia, mentre ondeggiavano al ritmo pulsante della batteria e al lamento di un sassofono. Oh, April stava sudando e come, ma l'odore che emanava da lei era acre e pulito come quello dei limoni. Era stato il suo odore, insieme a quella presenza alta e ritmata che si trovava fra le braccia, a fargli desiderare di... Oh, Gesù! Era accaduto quasi un anno fa, eppure il ricordo gli dava ancora un tremito alle dita mentre si abbottonava la camicia. La casa sembrava stranamente silenziosa. Portandosi appresso la lattina di birra vuota, scese al piano di sotto a vedere cosa stava facendo Millie, e fu solo mentre percorreva il soggiorno che si rese conto di avere 4 figli. Per poco non ci inciampò sopra. Erano distesi bocconi in fila, 1 di 8, 1 di 7, 1 di 5 e 1 di 4 anni, con indosso identici pigiamini azzurri appoggiati sui gomiti a fissare l'azzurro tremolio del teleschermo. 4 teste bionde, 4 faccine dal naso all'insù, che di profilo parevano straordinariamente simili l'una all'altra e ricordavano moltissimo Millie. 4 mandibole intente a masticare in cadenza chewing gum, i cui involucri rosa erano sparsi per tutto il tappeto. «Ehi, voi altri!» disse, ma nessuno di loro lo degnò d'uno sguardo. Tolse dal frigorifero un'altra lattina di birra ghiacciata e se la portò appresso sul prato dietro casa per bersela a piccoli sorsi. Se non era repulsione, che cos'era esattamente quello che aveva provato? Un'irritazione, una snobistica disapprovazione, forse per quel loro starsene lì a occhi sbarrati, a masticare, con un'aria stolida. Sì. Da piccoli borghesi. Ma che razza di stupidaggine era mai quella? Avrebbe forse preferito, per amor di Dio, vederli seduti attorno a un maledetto tavolino da tè in formato ridotto? Vederli vestiti di gonnellini scozzesi? No, doveva esserci qualcosa di più. Con tutta probabilità era stato semplicemente il fatto che la vista dei 4 marmocchi aveva fatto irruzione nel bel mezzo delle sue fantasticherie su April Wheeler. E ne faceva un bel po', lui, di fantasticherie su April Wheeler, fantasticherie di tutti i generi. Non era più salutare riconoscerlo, francamente, anziché fare come lo struzzo? Avevano dunque fatto irruzione nelle sue fantasticherie e per lui era stato uno scossone. Ecco tutto. E ora che aveva affrontato la realtà, si concesse di smetterla di guardare la statale 12 per concentrarsi invece sul tetto dei Wheeler. D'inverno, quando gli alberi erano spogli, la si vedeva quasi tutta la casa e anche parte del prato, e di notte si riusciva a scorgere la luce della stanza da letto. Shep Cominciò a chiedersi che cosa stesse facendo in quel momento preciso, April. Pettinandosi, infilandosi le calze, sperava che quella sera si mettesse l'abito blu scuro. «Ti amo, April», sussurrò, solo per provare che effetto gli faceva. «Ti amo, ti amo». «Tesoro!» stava chiamando Millie. «Che cosa stai facendo lì fuori?» Era apparsa sulla soglia illuminata della cucina, strizzando gli occhi verso la penombra del crepuscolo. Dietro a lei sorridevano i Wheeler. «Ehi!» fece Shep, muovendosi verso di loro. «Ciao! Non vi ho visto arrivare!» Poi, sentendosi oltremodo sciocco, si arrestò un momento a scolare il resto della lattina di birra e scoprì che erano già parecchi minuti che l'aveva finita. La lattina era ormai calda. Fu una brutta serata fin dal principio, così brutta anzi, che durante tutta la prima ora Shep dovette evitare gli occhi di Millie per paura che la sua espressione confermasse le preoccupazioni di lei. Non poteva negarlo, c'era nell'aria effettivamente qualcosa di strano. I Wheeler non partecipavano affatto. Non si lasciavano andare, non si muovevano dai loro posti, né lui né lei. Non se ne andavano in cucina chiacchierando a dare una mano per preparare le bibite. Tutto quel che facevano era starsene incollati al divano con aria educata, l'uno accanto all'altra. Neanche le cannonate li avrebbero separati. April s'era messa davvero il vestito blu scuro e non era mai stata più carina, ma nei suoi occhi c'era una strana espressione remota, più da cordiale spettatrice che da ospite, tantomeno da persona amica, e bisognava mettercela tutta per cavarle di bocca più che un «sì» o un «ah, davvero?». E lo stesso valeva per Frank, solo 10 volte peggio. Non solo non parlava, e già questo per Frank era qualcosa di assolutamente straordinario. Non solo non faceva alcuno sforzo per celare il fatto che non prestava affatto orecchio a quel che Millie diceva, ma soprattutto si stava comportando come un maledetto snob. I suoi occhi non facevano che correre qua e là per la stanza, esaminando ogni mobile, ogni quadro, come se fosse la prima volta che si trovava in un soggiorno borghese, arredato in maniera così straordinariamente tipica, come se, accidenti, non avesse trascorso gli ultimi 2 anni a lasciar cadere la cenere e rovesciare bicchieri su ogni possibile superficie di quella stessa stanza, come se l'estate scorsa non avesse con la sigaretta fatto un buco nella fodera di quello stesso divano e non fosse crollato a russare, ubriaco fradicio, su quello stesso tappeto. Ai Wheeler, marito e moglie, questa volta Shep versò doppia dose per movimentare un po' la serata. A Millie invece solo mezza dose, perché se continuava a buttarne giù quel modo, nello stato d'animo in cui si trovava, tra un'ora sarebbe stato uno straccio. E finalmente i Wheeler cominciarono a sciogliersi, benché, quando finalmente si furono sciolti, Shep non potesse dire con sicurezza se non li preferisse come erano prima. Cominciò Frank, schiarendosi la gola e dicendo «Beh, abbiamo una notizia piuttosto importante da darvi. Abbiamo...» E qui si fermò. Arrossì e guardò April. «Diglielo tu». April sorrise al marito, non come una spettatrice o un ospite o un'amica, ma in un modo che a Shep fece sobbalzare il cuore dall'invidia, per poi rivolgersi all'uditorio e dire «Abbiamo deciso di trasferirci in Europa, a Parigi, una volta per tutte». «Cosa? Quando? Come? Perché?» I Campbell, marito e moglie, diedero il via a un fuoco di fila implacabile di domande, e i Wheeler lasciarono cadere cortesi, sorridenti risposte. Ormai parlavano tutti assieme. «Oh, 1 o 2 settimane fa», stava dicendo April a Millie, che aveva insistito per sapere da quanto tempo fosse in ballo la faccenda. «Non ricordo esattamente, so che a un certo punto abbiamo deciso di andarcene, ecco tutto». «Sì, ma voglio dire, come farete?» stava chiedendo Shep a Frank per la seconda o terza volta di seguito. «Insomma, hai trovato un lavoro in Europa, qualcosa da fare?» «Beh, no, non proprio». E la conversazione morì di colpo, mentre lui e April tornavano a scambiarsi quel loro sguardo segreto, così irritante. E va bene, aveva voglia di sbottare Shep. Se volete ditecelo, altrimenti tenetevelo pure per voi, chi se ne frega.
Poi i discorsi ripresero, piegandosi in avanti, interrompendosi a vicenda, stringendosi le mani come due ragazzini. I Wheeler si decisero a vuotare il sacco.
«Ma è meraviglioso, ragazzi!» disse Millie quando quei due ebbero finito. «Meraviglioso, davvero!
Certo però che sentiremo la vostra mancanza, vero tesoro?» «Accidenti!» aveva gli occhi lucidi. «Accidenti se ci mancherete!»
Shep convenne che era effettivamente così e i coniugi Wheeler tornarono a ritirarsi nel loro guscio esclusivo di educato, aggraziato sentimentalismo. Anche loro, dissero, avrebbero sentito la mancanza dei Campbell. Moltissimo. Più tardi, finita la serata, quando i Wheeler se ne furono andati e la casa tornò silenziosa, Shep, sia pure con precauzione, lasciò che dentro gli affiorasse un pochino di dolore. Appena quel tanto che bastava ricordargli che il suo primo dovere in quel momento era verso sua moglie. Il resto della pena poteva tenersela ancora chiusa dentro.
«Sai che ti dico, bambola?» esordì mettendosi accanto a lei mentre Millie sciacquava bicchieri e posacenere nel lavandino di cucina. «A me pare che questa loro trovata sia una cosa alquanto immatura». E poté vedere le spalle di Millie rilassarsi in segno di gratitudine.
Lo credo anch'io. Non voglio dire niente, ben inteso, ma anch'io ho pensato la stessa cosa. Immatura è proprio l'espressione esatta. Insomma, nessuno dei due si è soffermato un momentino a pensare ai bambini?»
«Esatto», disse Shep. «Questa è già una cosa. Poi ce n'è un'altra. Ma non ti pare che sia un'idea balorda quella di lei che mantiene lui? Che razza di uomo sarebbe disposto ad accettare una situazione del genere?»
«Già, verissimo», disse Millie. «Stavo chiedendomi la stessa identica cosa. Insomma, non mi fa piacere dirlo, perché voglio molto bene a tutti e due, davvero, e d'altra parte lo sai anche tu che sono effettivamente i nostri migliori amici, eppure è così. Ti assicuro esattamente quello che ho pensato anch'io».
Ma più tardi ancora, disteso supino nel buio della stanza da letto, lui non poté esserle più di nessun aiuto. Riusciva ad avvertire la tensione del corpo di Millie, che completamente sveglia gli giaceva accanto. Gli giungeva all'orecchio il lieve ansimo del suo respiro, col piccolo significativo tremito al culmine di ogni inspirazione, e sapeva che se solo l'avesse toccata, se appena si fosse girato verso di lei facendole capire che era sveglio, Millie si sarebbe gettata tra le sue braccia, singhiozzando, dando sfogo ai propri nervi nell'incavo della sua spalla, e lui le avrebbe accarezzato la schiena, sussurrandole: «Che c'è, piccola, eh? Che ti succede? Dillo a papà». E Shep non poteva farlo. Non poteva sostenere lo sforzo necessario, non aveva nessunissima voglia che lei gli inzuppasse di lacrime la camicia del pigiama, non aveva nessunissima voglia di sentire sotto il palmo della mano il calore sussultante del dorso di Millie. Non stanotte, in ogni caso, non adesso. Non era in condizione di consolare nessuno, lui.
Parigi! Il semplice suono di quel nome l'aveva scosso fin nelle più intime fibre, l'aveva riportata a un tempo in cui il peso del mondo era puro e leggero come il fiero, invisibile uccello di cui gli pareva sempre di sentirsi gli artigli alle spalline del giubbotto da paracadutista, dove spiccavano i gradi di tenente. Ah, se ricordava i viali di Parigi e gli alberi e la miracolosa facilità della conquista sul far della sera. «Vuoi la più alta, Campbell? Pigliatela pure, che io mi prendo quella piccola. Ehi, mademoiselle? Scusi, mademoiselle?» E i mattini, i pigri mattini azzurri e gialli, le loro tazzine di caffè bollente, i loro panini croccanti, la loro promessa di vita eterna. E va bene, va bene. Poteva darsi che fosse roba da ragazzi, da soldati, da caserma, va bene. Ma buon Dio! Essere a Parigi con April Wheeler, passeggiare trasognato per quelle strade con le dita fresche di April Wheeler intrecciate alle sue e salire con lei la scala di pietra di una vecchia cadente casa grigia, entrare con lei lassù in cima in una stanza dalle alte pareti azzurre e il pavimento di mattonelle rosse,
Sentirsi risuonare all'orecchio il lieve scroscio un po' rauco della sua risata e la sua voce. Non le piacerebbe che io l'amassi? Sentire il profumo da buccia di limone di lei e il lungo, pulito contatto con la sua pelle, mentre lui... mentre lei... Oh, Gesù! Oh, Signore Gesù! Essere a Parigi con April Wheeler!
Ad alta voce, Paola Pitagora ha letto Revolutionary Road di Richard Yates, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce, @rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.